Il libro di Coelet. Parole di Coelet, figlio di Davide e re di Gerusalemme. Tutto è come un soffio di vento, vanità, vanità. Tutto è vanità, dice Coelet. L'uomo si affatica e tribola per tutta la vita, ma che cosa ci guadagna? Passa una generazione e ne viene un'altra, ma il mondo resta sempre lo stesso. Il sole sorge, il sole tramonta, si alza e corre verso il luogo da dove rispunterà di nuovo. Il vento soffia ora dal nord, ora dal sud, gira e rigira e ritorna di nuovo. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno. E l'acqua continua a scorrere dalle sorgenti dove nascono i fiumi. Tutte le cose sono in continuo travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Eppure gli occhi non si stancano di vedere, né gli orecchi di ascoltare. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora. Tutto ciò che è successo in passato succederà anche in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno forse dirà: guarda, questo è nuovo. Invece quella cosa esisteva già molto tempo prima che noi nascessimo. Nessuno si ricorda delle cose passate. Anche quello che succede oggi sarà presto dimenticato da quelli che verranno. Io, Coelet, sono stato re di Israele. Abitavo a Gerusalemme. Ho messo tutte le mie forze per indagare e scoprire il senso di tutto ciò che accade in questo mondo, ma devo concludere che ogni sforzo è stato inutile. Dio ha dato agli uomini un compito troppo faticoso. Ho meditato su tutto quello che gli uomini fanno per arrivare alla conclusione che tutto il loro affannarsi è inutile. È come se andassero a caccia di vento. Non si può raddrizzare una cosa storta, né si può calcolare quello che non c'è. Ero convinto di essere molto sapiente, più di tutti quelli che prima di me hanno governato a Gerusalemme. Pensavo di possedere una sapienza straordinaria. Poi ho cercato di capire qual è la differenza tra il sapiente e lo stolto, tra chi è istruito e chi è ignorante. Ma ho concluso che in questa ricerca è come andare a caccia di vento. Chissà tante cose ha molti fastidi. Chi ha una grande esperienza ha molte delusioni. Mi sono detto: ora voglio provare ogni specie di piacere e di soddisfazione. Ma tutto mi lasciava sempre un senso di vuoto. Il divertimento lascia insoddisfatti, l'allegria non serve a niente. Allora ho cercato il piacere nel bere, ma senza perdere il controllo. Mi sono dato alla pazza gioia, volevo vedere se questo dà felicità all'uomo durante i pochi giorni della sua vita. Ho fatto anche grandi lavori. Ho fabbricato palazzi, ho piantato vigneti, ho costruito giardini e parchi dove ho piantato ogni qualità di alberi da frutto. Ho costruito serbatoi d'acqua per irrigare quegli alberi. Ho comprato schiavi e schiave. Avevo molti servi in casa mia. Possedevo moltissimi buoi e pecore, più di tutti i re di Gerusalemme. Ho accumulato molti oggetti d'oro e d'argento. Ho preso le ricchezze e i tesori di altri re e governanti. Ho fatto venire nel mio palazzo cantanti e ballerine per i miei piaceri, tante belle donne. Insomma, ero diventato più ricco e più famoso di tutti i miei predecessori di Gerusalemme. Per di più, non ho mai perso la testa. Ho soddisfatto ogni mio desiderio. Non ho rinunziato a nessun piacere. Sono riuscito a godere delle mie attività. Questa è stata la ricompensa per tutte le mie fatiche. Ho tentato di fare un bilancio di tutte le opere che avevo fatte, della fatica che mi erano costate, ma ho concluso che tutto è vanità. Come inseguire il vento? In questa vita sembra tutto inutile. Anche il re che verrà dopo di me non farà niente di nuovo. Poi mi sono chiesto: è meglio essere sapienti oppure ignoranti e stolti? Senz'altro la sapienza vale più dell'ignoranza, come la luce è più preziosa delle tenebre. Il sapiente vede dove va, lo stolto invece cammina nel buio, ma tutti e due fanno la stessa fine. Anch'io morirò come muore lo stolto, ma allora perché sono diventato sapiente? Che cosa ci guadagno? Tutto mi pare inutile, la gente dimentica presto tanto il saggio che lo stolto. Con il passare degli anni tutto è dimenticato e morirà tanto il sapiente che lo stolto. Così ho cominciato a odiare la vita. Tutto quello che si fa mi sembra male, tutto mi appare inutile. Mi viene voglia di distruggere tutto quello che ho fatto. Perché devo lasciare qui ogni cosa al mio successore? E chissà se sarà sapiente o stolto, ad ogni modo lui erediterà tutto quello che ho fatto con tanto sforzo e abilità durante tutta la mia vita. Anche questo è vanità. Ho imparato a non farmi illusioni su quello che sono riuscito a guadagnare con fatica nella mia vita. Infatti, un uomo che lavora con abilità, intelligenza e impegno deve poi lasciare tutto a uno che non ha fatto niente. Anche questo è assurdo. Non è giusto. Insomma, che cosa ricava l'uomo da tutte le fatiche e le preoccupazioni della sua vita? Di giorno egli non fa che soffrire, agitarsi per i suoi affari, non ha pace neppure di notte, anche questo è assurdo. Unica gioia per l'uomo è mangiare e bere e godere il frutto del suo lavoro, ma ho capito anche questo è un dono di Dio. Infatti, chi può mangiare e godere senza il suo permesso? Dio dona a chi gli è caro la sapienza, la scienza e la gioia. I cattivi invece si agitano e si preoccupano, raccolgono tanta ricchezza per poi lasciare tutto a chi Dio vorrà. Anche questo è assurdo, come andare a caccia di vento. Nella vita dell'uomo, per ogni cosa, c'è il suo momento. Per tutto c'è un'occasione opportuna. Tempo di nascere, tempo di morire, tempo di piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare, tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di piangere, tempo di ridere, tempo di lutto, tempo di baldoria, tempo di gettar via le pietre, tempo di raccogliere le pietre, tempo di abbracciare, tempo di staccarsi, tempo di cercare, tempo di perdere, tempo di conservare, tempo di buttar via, tempo di strappare, tempo di cucire, tempo di tacere, tempo di parlare, tempo di amare, tempo di odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Perché tanto lavorare e tribolare? Che senso hanno tutte le fatiche alle quali Dio ha sottoposto l'uomo? Dio ha dato un senso a tutto, ha messo ogni cosa al suo posto. Negli uomini Dio ha messo il desiderio di conoscere il mistero del mondo, ma non sono capace di capire tutto quello che Dio ha fatto dalla prima all'ultima cosa. E sono convinto che la cosa migliore per l'uomo è stare sereno e godersi la vita. Anche mangiare e bere e godersi i frutti del proprio lavoro è un dono di Dio. Anche questo ho capito. Tutto ciò che Dio fa durerà per sempre. Ogni cosa rimane al suo posto. Dio vuole che noi lo rispettiamo. Quello che è successo in passato capita anche oggi. Quello che avverrà in futuro è già capitato in passato. Tutto passa, ma a Dio non sfugge niente. Ho osservato che in questo mondo ci sono anche giudici ingiusti e amministratori disonesti. Allora mi sono detto, un giorno Dio giudicherà sia i giusti che i cattivi. Infatti, ogni cosa e ogni azione avviene quando è il suo momento. Ho anche pensato, Dio vuole metterci alla prova per farci capire che in fondo non siamo che bestie. Gli uomini e le bestie hanno lo stesso destino. Tutti devono morire. Tutti hanno lo stesso spirito vitale, ma l'uomo non è superiore agli animali. Tutto è come un soffio. Tutti vanno allo stesso luogo. Tutti vengono dalla polvere e tutti alla polvere ritorneranno. Chi può sapere se lo spirito degli uomini sale veramente in alto e lo spirito degli animali scende sottoterra? Ho concluso che la cosa migliore per noi è godere i frutti del nostro lavoro. Questo è il nostro destino. Noi non possiamo sapere quello che accadrà in futuro. Quando preghi, pensa bene a quello che dici e non parlare a vanvera. Ricordati che Dio è in cielo e tu sulla terra, perciò devi pesare le tue parole. Se sei troppo preoccupato, più facilmente farai brutti sogni. Se parli troppo, più facilmente dirai sciocchezze. Se hai fatto una promessa a Dio, fa di tutto per mantenerla. Guai a chi è negligente. Fa quello che hai promesso. È meglio non fare promesse piuttosto che promettere e non mantenere. Non permettere alla tua lingua che ti faccia peccare e poi scusarti dicendo all'inviato di Dio «Non l'ho fatto apposta». Attirerai su di te la collera di Dio e il giusto castigo per le tue azioni. Ah, quante illusioni! Quante opere inutili, quante parole. Ma tu rispetta sinceramente il Signore. Non meravigliarti se vedi che il governo opprime i poveri, non rispetta i loro diritti, commette ingiustizie, perché ogni funzionario è protetto da chi sta più in alto e tutti sono protetti da un'autorità superiore. Tutti traggono beneficio dalla terra, anche il re dipende dai campi. Chi ama il denaro non sarà mai soddisfatto. Chi desidera la ricchezza non avrà mai tutto quello che vuole. Anche questo io non lo capisco. Più aumenta la ricchezza e più crescono gli scrocconi. L'unica soddisfazione che gli resta è di guardare i suoi soldi. Poco o molto che mangi, chi lavora dorme tranquillo. Il ricco è così sazio che non riesce neppure a dormire. Ho visto che in questo mondo succede un'altra cosa terribile. Uno fa di tutto per mettere dei soldi da parte, ma poi un cattivo affare gli fa perdere tutto. Così non può lasciare niente ai suoi figli. Nudo uscì dal seno di sua madre e senza niente se ne andrà da questo mondo. Nonostante tutti i suoi sforzi, non porterà niente con sé. Anche questa è una triste faccenda. L'uomo se ne va così, come è venuto. Ma allora perché lavorare tanto per niente? Viviamo tutta la vita come se fossimo al buio, tra mille fastidi, malanni e arrabbiature. Secondo me questa è la cosa migliore, mangiare e bere e godersi i frutti del proprio duro lavoro. Questo è il destino dell'uomo durante la breve vita che Dio gli concede. Dio permette a un uomo di possedere grandi ricchezze e di usarle, di prendersi la sua parte e di godere il frutto del suo lavoro. Tutto questo è un dono di Dio. Perché non pensi troppo che la vita è breve? Dio gli fa provare queste soddisfazioni. Ho riflettuto anche su tutte le ingiustizie che si compiono in questo mondo. Gli oppressi piangono e invocano aiuto, ma nessuno li consola, nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori. Invidio quelli che sono morti. Essi stanno meglio di noi, che siamo ancora in vita, anzi, più fortunati ancora quelli che non sono mai nati, quelli che non hanno mai visto tutte le ingiustizie di questo mondo. Ho osservato la gente che lavora sodo e ha successo, ma ho capito che fa tutto per invidia degli altri. Anche questo è assurdo, come andare a caccia di vento. È stupido incrociare le braccia e lasciarsi morire di fame. Ma vale di più godere un po' di riposo accontentandosi di poco che lavorare tanto per niente. Ho scoperto un'altra assurdità. Un uomo vive da solo, senza nessuno, senza figli né fratelli, eppure lavora tutto il giorno e non è mai soddisfatto di quello che ha. Ma per chi lavora quest'uomo? Che rinuncia a ogni soddisfazione, proprio un brutto modo di vivere, e non serve a niente. Meglio essere in due che da solo. Lavorare insieme rende di più. Se uno cade, il compagno può aiutarlo, ma se uno è solo e cade, nessuno lo aiuta a rialzarsi. Se fa freddo, in due si può dormire insieme e stare caldi, ma uno da solo come si riscalderà? Quando si è aggrediti, in due ci si può difendere. Come dice il proverbio, fune a tre capi, difficile a rompersi. Meglio un giovane povero e intelligente che un re vecchio e stolto, incapace ormai di controllarsi. Il giovane può uscire di prigione anche se è poveraccio e regnare al posto del vecchio. Tutta la gente sta dalla parte del giovane. Egli governa un popolo immenso, ma quelli che verranno dopo di lui, nemmeno di lui saranno contenti. Anche questa è un'assurdità. Pensa bene a quello che fai quando vai nella casa di Dio. Ci devi andare per ascoltare l'insegnamento di Dio piuttosto che fare come gli stolti. Essi offrono sacrifici, ma non si accorgono nemmeno quando fanno il male. Ho visto che può accadere un altro caso grave e doloroso per l'uomo in questo mondo. Dio concede a uno grandi ricchezze e onori, gli dà tutto quello che desidera, ma non gli permette di goderseli. Infatti un estraneo se li gode al suo posto. Questa è una disgrazia e una grande delusione. Uno può avere 100 figli e vivere molto a lungo se però non è felice di quello che ha. E quando è morto non gli danno sepoltura? Che valore ha avuto la sua lunga vita? Meglio essere un aborto piuttosto che vivere così. Un aborto nasce per niente e se ne va senza vedere la luce. Non ha nemmeno un nome, non ha mai visto la luce del giorno, non ha conosciuto la vita, ma almeno riposa più tranquillo. L'altro invece potrebbe anche vivere 2000 anni senza trovare la felicità. E alla fine tutti vanno allo stesso luogo. L'uomo lavora per mangiare, ma la gola non è mai sazia. Che cosa ha il sapiente più dello stolto? Che cosa serve al povero conoscere le buone maniere? Meglio godere di ciò che si ha piuttosto che vivere di sogni e speranze. Fantasticare è inutile, come andare a caccia di vento. Ciò che esiste ha già un nome e noi lo conosciamo, si chiama uomo. E l'uomo non può competere con uno più forte di lui. A far molti ragionamenti e discorsi, si dicono molte sciocchezze. E che cosa ci si guadagna? Chissà quel che è meglio per l'uomo. La sua vita ha i giorni contati, passa come un soffio, come l'ombra. Chi può dire che cosa succederà nel mondo dopo di noi? Meglio un buon nome che un buon profumo. Meglio il giorno della morte che il giorno della nascita. Meglio visitare una casa in lutto che una casa in festa. Davanti a un morto ognuno ricorda la fine, quella che tocca a tutti. Insegna più la sofferenza che l'allegria, perché vedere un volto triste fa riflettere. Gli stolti pensano solo a divertirsi, gli uomini saggi pensano spesso alla morte. Meglio i rimproveri di un sapiente che ascoltare le lodi cantate da uno stolto. L'allegria dello stolto è come lo scoppiettare della legna nel fuoco sotto la pentola. Per un imbroglio un sapiente può perdere la testa, per un regalo lasciarsi corrompere. Tutto questo è inutile. La fine di una cosa vale più del suo inizio. La pazienza più della superbia, controlla i tuoi scatti di ira. È da stolti lasciarsi dominare dalla rabbia. Non chiederti perché i tempi antichi erano migliori di quelli attuali non è una domanda intelligente. E la vita, l'ideale, sarebbe di avere insieme saggezza e ricchezza. Saggezza e ricchezza proteggono come l'ombra, ma la sapienza vale di più perché insegna a vivere. Osserva tutto quello che Dio ha fatto. Chi potrebbe raddrizzare quello che egli ha fatto curvo? Quando le cose vanno bene sta allegro, ma se qualche cosa ti va male, rifletti, ricorda che tutto viene da Dio. Di fatto non possiamo sapere quale sarà il nostro futuro. Durante la mia vita inutile ho potuto vedere di tutto, persone buone che sono morte presto, gente cattiva che è vissuta a lungo nonostante la loro cattiveria. Non pretendere di essere troppo buono e troppo sapiente. Faresti del male a te stesso. E non pensare di essere il più cattivo e stolto di tutti. Sarebbe una rovina per te. Devi evitare questi due estremi. Chi ha fiducia in Dio riesce bene in tutto. L'uomo sapiente è più forte di una città che ha 10 torri. In questo mondo nessuno è così buono da comportarsi sempre bene e non sbagliare mai. Non dare ascolto a tutte le chiacchiere che si fanno. Non far caso se il tuo servo parla male di te. Sai bene che molte volte anche tu hai sparlato degli altri. Ho esaminato con ordine tutte queste cose. Pensavo di diventare sapiente, ma non ci sono riuscito. Chi può scoprire il senso vero di tutte le cose passate? Per noi sono troppo oscure e profonde. Mi sono impegnato a fondo nella riflessione e nello studio. Ho cercato di conoscere il senso profondo delle cose. Volevo sapere qual è la peggiore cattiveria, la stupidità più assurda. E trovo che si dice: la donna è più amara della morte, è come una rete, il suo affetto è una trappola, le sue braccia catene. Solo chi ha gradito a Dio riesce a liberarsene, il peccatore ne rimane schiavo. Ma attento, dice Coelet, io ho scoperto che prima di poter dare un giudizio bisogna confrontare bene le cose. Io sono ancora alla ricerca di una soluzione, ma non ho trovato risposta. Tra mille, un uomo lo capisco, una donna no. Ma in fondo, attento, che una cosa è importante. Dio ci ha fatto equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Soltanto l'uomo sapiente capisce il senso di quello che accade. La sapienza rende sereno e benevolo il volto dell'uomo. Ubbidisci agli ordini del re come hai promesso a Dio. Non aver troppa fretta di allontanarti dal re, ma non restare alla sua presenza quando le cose si mettono male. Il re può fare tutto quello che vuole. Il re ordina con piena autorità e nessuno può contestare quello che fa. Chi ubbidisce agli ordini del re non va incontro a disgrazie. Un uomo saggio sa quando e come agire. Infatti, per ogni cosa c'è un momento adatto e un modo giusto. Ma l'uomo È esposto a tanti mali perché non conosce il suo avvenire e nessuno può dirgli che cosa gli capiterà. L'uomo non è padrone della sua vita. Non può evitare la morte, nessuno può scampare da questa battaglia. Neppure la cattiveria può salvarci. Ho osservato tutto quello che si fa in questo mondo e ho visto che alcuni uomini hanno autorità, mentre altri soffrono oppressione. Infatti, ho visto delinquenti morire in pace ed essere sepolti con onore. Invece, quelli che avevano fatto del bene erano costretti ad andarsene dalla città ed erano dimenticati da tutti. Anche questo è assurdo. A volte una condanna contro criminali non viene eseguita subito, per questo gli uomini continuano a compiere delitti. Un delinquente fa il male 100 volte e resta in vita a lungo. So bene che si dice «tutto riuscirà a chi ubbidisce a Dio, e i cattivi non avranno successo, la vita dei cattivi passa presto come ombra, proprio perché non ubbidiscono a Dio». Ma questo non è vero. In questo mondo succede che ai buoni toccano disgrazie e certi delinquenti se la godono. Le disgrazie dovrebbero colpire i cattivi e i buoni dovrebbero avere un premio. Ma non è così, no. Anche questo è assurdo. Allora, godiamoci la vita. In questo mondo non c'è niente di meglio che mangiare e bere e stare allegri. Questo è quello che possiamo fare in questa vita piena di fatiche che Dio ci concede. Ho messo tutto il mio impegno per diventare sapiente e capire quello che si fa nel mondo. Ho visto come gli uomini si danno da fare giorno e notte, senza chiudere occhio, ma essi non riescono a capire quel che Dio fa in questo mondo. Gli uomini cercano con tutte le loro forze, ma non trovano. Il saggio dice di saperlo, ma neanche lui l'ha scoperto. Ho riflettuto molto e sono arrivato a questa conclusione. Le azioni dei giusti e dei saggi sono nelle mani di Dio. Amore e odio nessuno li può prevedere. Può capitare di tutto. Innocenti e colpevoli, buoni e cattivi, giusti e peccatori, tutti fanno la stessa fine. Non c'è differenza tra chi dice preghiere e chi non le dice, tra quelli che giurano e quelli che non giurano. Per tutti c'è uno stesso destino. Questo è il guaio peggiore della nostra vita. Per di più il cuore degli uomini è pieno di malizia. Durante la vita si fanno follie, tanto poi si deve morire. Certo, finché c'è vita c'è speranza, è meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno proprio niente. Non ricevono nessuna ricompensa perché sono dimenticati da tutti. L'amore, l'odio, le passioni umane finiscono con la morte. I morti non partecipano più a quello che si fa in questo mondo. Va, mangia serenamente il tuo pane e bevi con gioia il tuo vino perché Dio è già contento di te. Porta sempre i vestiti delle feste e il profumo non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per questi vuoti e brevi giorni che Dio ti lascia vivere. In mezzo alle tante fatiche della vita, questa è la tua parte di soddisfazione. Cerca di compiere con molto impegno quello che riesci a fare qua giù, perché nell'aldilà, dove andrai, non si lavora, non si fanno progetti, non c'è né sapienza e né scienza. Un'altra cosa ho visto in questo mondo. In una corsa non vince sempre il più veloce. In una battaglia non vince sempre il più forte. Non sempre i più sapienti hanno pane, né i più intelligenti sono ricchi. Quelli che fanno carriera non sono sempre i più capaci. Può sempre capitare un imprevisto e una sfortuna. Non sappiamo quando è la nostra ora. Come i pesci sono presi nella rete, come gli uccelli cascano nella trappola, così possiamo essere vittime di una sfortuna quando meno ce lo aspettiamo. Ho visto un altro esempio molto istruttivo. C'era una piccola città con pochi abitanti. Un prepotente l'attaccò e l'assediò con grandi mezzi d'assalto. In quella città c'era un uomo povero ma intelligente ed abile. Con la sua saggezza avrebbe potuto salvare la città, ma nessuno si ricordò di lui. Ho pensato, vale più l'intelligenza che la forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e nessuno bada ai suoi consigli. Meglio ascoltare nella calma le parole dei sapienti che le urla di un capo di una banda di sciocchi. Vale più la sapienza che le armi da guerra, ma basta una sciocchezza per rovinare tutto. Basta una mosca morta per sciupare un intero vaso d'olio profumato. Si paga più cara un po' di follia che molta sapienza e onore. Il sapiente ha la testa sul collo, lo stupido ha la testa vuota. Anche per la strada lo stolto si manifesta per quello che è, la sua stupidità gliela si legge in faccia. Se un tuo superiore si adira contro di te, tu resta fermo al tuo posto, la calma fa evitare gravi sbagli. Un male ho notato in questo mondo, un grave errore dei capi. Mettono un ignorante in posti di responsabilità, mentre i grandi e i ricchi rimangono in basso. Ho visto degli schiavi andare a cavallo e uomini nobili a piedi come schiavi. Se scavi una fossa, puoi caderci dentro. Se demolisci un muro, può morderti una vipera. Se fai il cavapietre, ti puoi ferire. Se fai lo spaccalegna, ti puoi far male. Se la scure non è tagliente e non sai affilarne la lama, devi fare doppia fatica. Con la sapienza si ottiene di più. Se il serpente morde prima di essere incantato, non c'è niente da fare per l'incantatore. Il sapiente guadagna stima con le sue parole, lo stolto invece danneggia se stesso con quello che dice. Lo stolto comincia con discorsi sciocchi e finisce dicendo pericolose assurdità. Lo stolto dice molte parole, ma nessuno conosce l'avvenire. Chi può dire che cosa accadrà in futuro? Solo lo stupido si ammazza di fatica, non sa neanche trovare la strada per tornare a casa. Guai alla nazione che ha per re un ragazzo e ministri che banchettano fino al mattino. Fortunata quella nazione che ha per re Un uomo maturo e ministri che mangiano a suo tempo per nutrirsi e non per far baldoria. Un pigro lascia cadere anche il tetto, un fannullone lascia piovere in casa. Un banchetto ti dà gioia e il vino ti dà allegria, ma in ogni caso ti serve il denaro. Non parlare contro il re, neanche col pensiero. Non parlar male dei ricchi, neanche in casa tua, perché un uccellino potrebbe cantare e far conoscere quello che hai detto. Investi i tuoi beni nel commercio marittimo e a suo tempo li ritroverai. Dividi i tuoi investimenti in tante parti, perché non sai quale disgrazie ti possono capitare. Quando le nubi sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. Quando un albero cade in una direzione o in un'altra, rimane dove è caduto. Se aspetti il vento favorevole, non semini più. Se stai a guardare quando pioverà, non ti deciderai a mietere. Tu non sai come comincia la vita di un bambino nel seno della madre. Così non puoi capire le opere di Dio che fa ogni cosa. Tanto il mattino che la sera è tempo buono per seminare, ma tu non sai se tutti i semi nasceranno e se una semina rende più di un'altra. Dolce è la luce, ci rallegriamo alla vista del sole. Anche se vivrai a lungo, godi tutti i giorni della tua vita, ma ricordati che saranno molti i giorni oscuri. Non sai come sarà il tuo avvenire, perciò godi la vita, ragazzo, sii felice finché sei ancora giovane. Fa tutto quello che ti piace e segui i desideri del tuo cuore, ma non dimenticare che Dio ti chiederà conto di tutto. Scaccia le preoccupazioni dal tuo animo e tieni lontani da te i dolori, perché la giovinezza passa presto. Ricordati del tuo creatore finché sei giovane, prima che arrivi l'età degli acciacchi. Verranno gli anni in cui dirai: non ho più voglia di vivere. Allora il sole, la luna, le stelle per te non saranno più luminosi e il cielo sarà sempre nuvoloso. Allora le tue braccia che ti hanno protetto tremeranno e le tue gambe che ti hanno sostenuto diventeranno deboli. I tuoi denti saranno troppo pochi per masticare il cibo. I tuoi occhi non vedranno più chiaramente. Le tue orecchie diventeranno sorde al rumore della strada. Non sentirai quasi più il rumore della macina del mulino, il canto degli uccelli. La tua voce sarà debole e tremante. Avrai paura di camminare in salita e ad ogni passo sarai in pericolo di cadere. I tuoi capelli diventeranno bianchi come i fiori di mandorlo. Ti sarà difficile muoverti. Ogni desiderio scomparirà. Poi te ne andrai alla dimora eterna, mentre per le strade piangeranno e faranno lutto. Godi la vita. La vita finirà come si rompe un filo d'argento, o come va in pezzi una lampada d'oro, come si infrange una brocca per l'acqua e si schianta la carrucola nel pozzo. Il tuo corpo ritornerà alla polvere della terra dalla quale fu tratto. Il tuo spirito vitale ritornerà a Dio che te l'ha data. Tutto è come un soffio di vento. Vanità, vanità, tutto è vanità, dice Coelet. Proprio per questo Coelet era un sapiente e insegnò al popolo quello che sapeva, studiò, inventò e compose molti proverbi. Coelet cercò di esprimersi in modo attraente e piacevole e ha scritto con precisione parole vere. Le parole dei sapienti sono come colpi di frusta. Le raccolte di proverbi sono come paletti ben piantati. Un unico pastore ci ha dato queste parole e le ha raccolte insieme. Figlio mio, sta attento a un'altra cosa. Non si finisce mai di scrivere libri, ma il troppo studio esaurisce le forze. In fin dei conti, una sola cosa è importante. Credi in Dio e osserva i suoi comandamenti. Questo solo vale per ogni uomo. Dio giudicherà tutto quello che facciamo di bene e di male, anche le azioni fatte in segreto.